Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo di Fatima, al Catechismo che ci viene proposto letteralmente dalla Madonna di Fatima, e abbiamo sempre seguito il contenuto degli appelli di Fatima, no? Di Suor Lucia, che praticamente ci ha trasmesso questi insegnamenti, questi appelli, questo vero e proprio catechismo. Questa mattina, però, cari amici, vorremmo dedicare la nostra trasmissione alla festa di oggi, cioè oggi si festeggia la Beata Vergine Maria di Loreto, e ci siamo appena lasciati alle spalle, no? La solennità della Immacolata Concezione, e quindi potremmo dire che segue a ruota una festa profondamente mariana, che è quella della Beata Vergine di Loreto. Allora io subito passo la parola a Padre Giampiero, che saluto e che ci introduce proprio in questo argomento. Ave Maria, Padre Giampiero.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Giustamente in questo tempo così che ci prepara alla Natività con l'avvento del Santo Natale, la Provvidenza ci vuole anche omaggiare di questo dono del cielo, la traslazione della Santa Casa di Loreto, un luogo dove sono vissuti tanti grandi santi misteri della nostra redenzione e della nostra salvezza. Avevi trovato qualche punto per incominciare con lo scritto di Suor Lucia per poi affrontare questo argomento, Antonio?
Sì, per esempio, perché Suor Lucia, quando ci ha parlato, ci ha descritto veramente come era proprio l'ambiente, no? L'ambiente spirituale della sua famiglia, di Fatima, di quegli anni nei quali poi la Madonna si è manifestata, proprio presentandoci questa vita che abbiamo visto era una vita veramente virtuosa, cioè vissuta nel segno della fede, nel segno proprio della vita cristiana. Ebbene, a un certo punto, ricordando le varie caratteristiche proprio nostre, di tutti poi gli abitanti di Fatima, a un certo punto ci parla anche, ci invita al rispetto del terzo comandamento, no? Cioè ricordi di santificare le feste, quindi di onorare la legge di Dio, insomma, che ci ordina di rispettare non solo le domeniche, ma anche di festeggiare, insomma, durante i giorni santi di precetto. E quindi qui ricorda proprio in questa pagina su Lucia, ricorda, dice, ubbidite al terzo comandamento della legge di Dio, che ci ordina di rispettare le domeniche, i giorni santi di precetto. Fate astenendovi da lavori servili e assistendo alla Santa Messa. Ricordate quello che Dio dice nella Sacra Bibbia: durante 6 giorni si lavora, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore. Ecco, Padre Giambio, questo appello, se vogliamo, proprio riguarda, secondo me, anche la festa di oggi, perché in effetti il nostro calendario quasi ci fa passare sopra, no? Abbiamo alle spalle la festa dell'Immacolata, e rievocare un po' la festa della Madonna di Loreto, certe volte passa un po', diciamo, inosservata, diciamo così.
Beh, chiaramente nel calendario liturgico è celebrata come una memoria, quindi chiaramente dopo
Memoria.
una grande solennità come l'Immacolata Concezione, ecco che questo episodio chiaramente un po' oscurato da questa luce che c'è dall'Immacolata Concezione fino ai prossimi giorni che ci preparano al Santo Natale. Però Loreto proprio ci parla. Pensa di tutti e due questi grandi misteri dell'Immacolata Concezione e del Santo Natale, o almeno del mistero che porterà al Santo Natale, che è il mistero dell'Incarnazione. Perché pensa, nella casa di Loreto abbiamo un grande mistero, di cui anche un po' Santa Caterina Vigri, Santa Caterina Bologna, ne è diciamo, testimone per via soprannaturale, quando a un certo punto Gesù le manifesta che in quel giorno del 25 marzo, in questo giorno, il Signore mi ha rivelato, parendomi per grazia, che tra le pareti della casa di Loreto la Vergine Maria fu concepita immacolata e divinacque, e descrive sinteticamente le varie successioni del trasporto angelico e il mistero della incarnazione. L'angelo Gabriele fu chiamato da Maria e le annunciò il mistero dell'incarnazione del Verbo, lei acconsentì con Sofia e il mistero dell'incarnazione. Quindi oggi racchiudiamo questi due grandi misteri di cui ci parla il Santo Natale. Dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che è avvenuta proprio dentro la Santa Casa di Loreto, che è praticamente la traslazione miracolosa della Santa Casa di Loreto, che era la casetta di Nazareth della Beata Vergine Maria, prima dei genitori San Gioacchino e Sant'Anna, lì ci fu l'Immacolato Concepimento, la nascita della Beata Vergine Maria, e lì dopo successivamente l'incarnazione del Verbo a distanza degli anni successivi per poi prepararci a questo grande mistero. E un po' sarebbe bello vedere un po' il significato di questa festa per poi vedere anche che cosa racchiude questo grande mistero di un dono, di una, possiamo chiamarlo una reliquia importantissima, pensa a quelle pietre lì, quella casetta, quelle mura. Sono state testimoni dei più grandi eventi della storia della salvezza di Dio, della misericordia di un Dio che decide di entrare nella storia. Innanzitutto, il culto della Beata Vergine Maria sotto il titolo di Madonna di Loreto è collegato, secondo l'antica tradizione, alla casa di Nazareth, alla casa nella quale ha vissuto la Santa Famiglia e che si trova a Loreto. Come è giunta, Mo Antonio? È giunta per una traslazione miracolosa per
Miracolosa.
mano di angeli. Fu trasportata dai santi angeli in Dalmazia nel 1291, dalla Dalmazia in Italia, dove si posò stabilmente sul colle di Loreto il 10 dicembre del 1294 e fece più tappe in Italia. E il volo della Santa Casa di Nazareth ci ricorda un po' quello che dovrebbe fare un po' il cristiano. Anche noi dobbiamo prendere un pochettino il volo, Antonio, anche senza prendere l'aeroplano o senza portarci degli angeli, però diciamo che ci sono dei temi che dobbiamo approfondire con questo punto. Qual è il significato di questa festa della Santa Casa di Loreto, della traslazione della Santa Casa di Loreto, traslazione miracolosa? Perché posso studiare questo? Perché è capitato negli ultimi decenni, è un po' qualche pensiero di corrente un po' positivista, un po' così, che ipotizzerebbe tutto questo fatto operato per mano di una famiglia che ha il cognome Angeli. Quindi ecco che un po' si è instaurato questa supposizione, ma ringraziamo anche un professore che ha voluto dedicare un po' del suo tempo per la ricerca della verità, quindi ci ha dato il professor Giorgio Nicolini, che ringraziamo, e ci ha dato un'accurata ricerca storiografica, archeologica, scientifica di tutte queste motivazioni che fanno vedere come questo trasporto non può essere avvenuto per mano umana di questi famiglia di angeli o tutti i loro collaboratori, ma è stato qualcosa di miracoloso avvenuto nel nostro Gesù Cristo. Proprio delle prove che è più facile credere a questo miracolo di nostro Signore che poter ipotizzare qualcosa. Ci vorrebbe molta più fede e anche molto più inspiegabile un intervento umano e anche più inconcepibile da tutto di vista, e anche il miracolo stesso della casa. Umanamente non spiegherebbe tutto questo di quello che avviene. È bella questa prova della Santa Caterina Vigri, che presenta il professor Nicolini, che ci fa vedere questo grande mistero che di cui Santa Caterina descrive ancora prima che ci fossero questi documenti che ci parlano per i primi anni di questo grande di questo grande mistero. E che cosa ci dice questa festa, Antonio? Beh, possiamo dire quattro punti che sarebbe bello se riusciamo a guardare. Dio ha consacrato la casa di Maria Santissima mediante il mistero, uno, dell'Immacolato Concepimento della Madonna, e due, il mistero dell'Incarnazione, facendo di questo edificio l'edificio più sacro del mondo. Beh, certamente c'è anche il Santo Sepolcro dove Gesù è stato deposto da croce, dove è stato crocifisso, e lì è avvenuto il mistero della redenzione. Ma non ci sarebbe stato il Santo Sepolcro se non ci sarebbe stato il mistero dell'Incarnazione di Nazareth. Ancora, Dio che vuole conservare, custodire questa casa che ha operato grandissimi miracoli. Pensa, ti ricordi Antonio della celletta di San Leopoldo Mandici a Padova?
Ah, sì.
Quando ci fu San Leopoldo aveva predetto, profetizzato che ci sarebbe stato dei bombardamenti che avrebbe subito la città di Padova, Seconda Guerra Mondiale, che si realizzò questo, però il Signore avrà misericordia di questa celletta, di questo suo confessionale, perché il Signore ha manifestato la sua misericordia in questo confessionale, che arrivavano lì amministrava il sacramento della confessione per tante ore San Leopoldo Mandice, vero apostolo di Gesù Cristo, e da lì amministrava tantissimo il sacramento della misericordia. Quindi il Signore ha voluto prevenire, custodire questo piccolo tempietto consacrato dall'attività ministeriale apostolica di San Leopoldo, a maggior ragione ha voluto conservare e custodire questa santa casa di Loreto, e dove ha operato sono venuti i più grandi miracoli, e dove ha continuato ad operare grandi miracoli. Un fatto interessante è che, questo qui per bere una cosa nuova, che purtroppo in mia ignoranza devo dirti, Antonio, fino a quando non ho letto questa profezia di Santa Teresa Bologna, ignoravo che a Loreto, dice, a fine questa dimora consacrata prima dai tuoi apostoli, che vi hanno celebrato i divini misteri con miracoli, per l'idolatria di quella gente fu trasportata prima in Dalmastia ad uno stuolo di angeli, quindi per le stesse altre ragioni portarono questa dignissima chiesa in vari luoghi. Finalmente, portata dai santi angeli, fu collocata stabilmente a Loreto, posto nella provincia d'Italia e nelle terre della Santa Chiesa. Quindi, sai cosa capita? Dopo questi grandi misteri della incarnazione e redenzione, gli apostoli cominciano a celebrare i divini misteri da Santa Messa nella casetta di Nazareth, vengono trasformati in una chiesa. E quindi non solo ci sono riportate, trasportate dai santi angeli le mura, ma anche l'altare dove si celebrano, dove hanno celebrato i santi apostoli, le prime sante messe, così per i secoli continui. E ininterrottamente per secoli e secoli anche le prime comunità cristiane, fino al 1200, fino a quando ci fu questo trasporto angelico misterioso. E questo lo ignoravo, e ignoravo che sotto l'altare, adesso dal cappellino di Loreto, dove c'è adesso, dove si celebra l'altare, si celebra la Santa Messa, sotto quell'altare lì c'è il primo altare in cui è celebrato San Pietro e gli Santi Apostoli. È una cosa molto bella, e purtroppo, ahimè, questo qui non avevo mai inteso così, fin quando dice, ma Santa Elia dice questo qua, ma chissà dov'è sto altare, non dico, c'ho presente la casetta di Loreto, a Dio piacendo qualche volta l'ho potuta visitare, venerare, però dico, questo altare non me ne sono mai accorto, mai così, e invece passando tra la Madonna e l'altare dietro, nella porticina d'uscita, si vede sulla destra dell'altare c'è una griglia e si vede l'altare di San Pietro. E questo è un grande
Quindi
dono.
Padre
Quindi,
Giampio,
sì.
veramente questa è come dire, una reliquia grandissima, ecco, nel senso che queste tre mura, no? Perché si tratta poi di, sono tre pareti originali, che poi dopo queste cose sono state verificate anche da un punto di vista, no, scientifico, quindi sono proprio costruite con le pietre della Palestina, no? Cioè, tutto coincide, no? Noi che siamo sempre dubbiosi, vabbè, il trasporto degli angeli, anche quello è un fatto miracoloso, ma potremmo dire certissimo, perché come si faceva, come si sarebbe potuto mai fare una traslazione del genere di una casa povera, di una casa veramente, ecco, fatta di pietre. Cioè, lì vediamo, no? Quando diciamo che Gesù è stato concepito, no? E la Madonna vivevano in una povertà quasi estrema, diciamo, no? Ebbene, il Signore ha voluto che si conservasse questa reliquia proprio per comunicarci non solo valori proprio spirituali, ma proprio valori materiali, ecco, proprio per farci comprendere come si è incarnato nostro Signore. E poi dopo, nel Natale, vedremo che è nato in un luogo addirittura più spoglio, più provvisorio, più freddo, no? Di come era la casa di Maria. No, una cosa però ti volevo dire, prima che tu continui a dirci tutte queste cose, no? Quella statua che noi vediamo lì, no? A Loreto, questa statua lignea, sì, bizantina, fatta con cedro del Libano, se noi la guardiamo, vediamo che c'è la Madonna che ha Gesù, lei è scura in volto, lo stesso Gesù che rassomiglia in tutto a Maria, quindi anche questo è un fatto proprio, no? Ci fa comprendere la perfetta diciamo, identità fisica tra Gesù e Maria, e la Madonna ha sulle spalle un velo nero. Ecco. Questo, è venuta una statua qui proprio a Campobasso, non è una statua peregrinante della Madonna di Loreto, e si osserva proprio questo, cioè la Madonna ha un velo nero, stringe Gesù bambino fra le mani, però lei è ricoperta di un velo nero. Anche qui, Padre, possiamo vedere un grande significato spirituale, cioè la Madonna che concepisce in questa casa Nostro Signore, e non solo dice sì all'incarnazione del Verbo, ma dice sì a tutta, no? L'offerta sacrificale di Nostro Signore, alla quale lei poi si è unita, no? Questo velo nero, un po' come quell'ombra della croce, no? Hai visto quando ci sono quelle natività, quelle annunciazioni, che si vede sullo sfondo una croce, no? Ecco, qui la Madonna di Loreto indossa un velo nero, come se fosse già, potremmo dire, no, la Madonna addolorata, ecco.
Eh sì, l'artista che nel 1900 ha riprodotto nuovamente la prima statua rubata così, ha avuto tutte queste belle ispirazioni per dare questo significato anche del ruolo della Beata Vergine Maria. Ma tu mi dicevi prima, Antonio, che un po' non poteva essere di poter portare quei mattoni in tutti quei luoghi, ma dirò di più, da questi studi che hanno fatto anche negli ultimi decenni archeologi, così, dico che proprio ancora manifestano che cosa. E non c'è non si registra uno smontare e rimontare di mattoni. Perché anche la calce tra mattone e mattone è la
Sì.
stessa utilizzata ancora con le tecniche di 2000 anni fa. Chiaramente non conosciuta nel 1200 e non utilizzata in Italia da nessuna parte. Quindi, in teoria, avrebbero dovuto questi presunti buoni personaggi prenderla e avere la calce, rimpastare la calce e poi ricostruire in più tappe questa calce in 3-4 punti, poi smontarla nuovamente, trasportarla, poi come farla arrivare in
Possibile.
questi boschi, questa calce. Dopo costruiscono una chiesetta, pensa, dentro, quando trovano ad Ancona, costruiscono una chiesetta attorno a queste mura, e questa qui dopo normalmente viene ancora portata via senza distruggere la chiesetta. È qualcosa di fantascientifico, proprio roba da Star Trek, lì lo smaterializzatore, di queste cose
Beh,
qua. Che
infatti, sì.
è qualcosa, abbiamo visto troppi film di fantascienza, quelli che un po' hanno queste ipotesi. Quindi, innanzitutto non è stata portata interamente. Poi un'altra cosa, abbiamo detto che in Dalmazia, arriva in Dalmazia e abbiamo la data 9-10 maggio del 1291. Bene, questa statua avrebbe dovuto percorrere, c'è un'invasione musulmana nel XII secolo e sappiamo che in maggio questa casa, queste tre mura della parete, perché le case all'epoca erano una parte nella caverna ed era la parte dove si custodivano le cose, e una parte, di tre mura era l'ambiente dove si viveva. E queste tre mura sono state portate, per mano degli angeli, dei santi angeli, trasazione miracolosa. È che sicuramente in maggio era presente la casa e tra il 9 e il 10 maggio è presente in Dalmazia, 2000 chilometri e trasportate queste mura in modo intero. Non c'è, lo shuttle all'epoca non funzionava ancora tanto bene, neanche l'aereo supersonico, le barchette a velo, a remi, o c'avevano tutti i delfini e le foche, i camaleonti, i criceti che tiravano la nave intanto che remava, ma se no... motore Caterpillar così o non funzionava all'epoca, quindi un tragitto di 2000 km in così pochi giorni non è umanamente possibile quella prima traslazione. E dopo anche le successive traslazioni, sempre in luoghi stranamente così, fino all'ultimo luogo poi per eccellenza, che la casa di Loreto, dove si trova, dove va a finire? Proprio in mezzo a un incrocio, su una strada. Su una strada pubblica e una parte della casa in più sul fosso, e quindi la casa è stata. Ma quale costruttore metterebbe
E
una
infatti,
casa sulla
su un posto.
strada e poi una parte sul fosso? E senza fondamenta. E senza fondamenta. Un'altra cosa, questo dobbiamo dare adito alla grande opera di studio, perché il professor Nicolini ha proprio voluto un po' contrastare un po' queste ideologie o bugie o così, a smascherare, con la vera scienza, così, sì, è un po', è portata per smascherare e portare la verità. Dice, in quegli anni, giusto 4-5 anni prima, c'era un decreto, una legge civile, della città dell'attuale Loreto, che proibiva e ordinava la demolizione di qualsiasi struttura che era sulle strade pubbliche. Quindi nessun edificio poteva stare su una strada, quindi c'era ordinato. E invece, appena ci sarà questa apparizione, in poche ore dalla notte così appare e dal giorno c'è questa casa. Subito si daranno da fare per fare un muro di contenimento perché vedevano che era sul fosso, così che dopo questi muri dopo cadranno, si sgretoleranno naturalmente loro. E la casetta invece rimane ancora, anche se appesantita dopo col tetto, col soffitto, innalzata così, quindi un peso che non fa nessuna crepa, non ha fatto nessun cedimento, quindi senza fondamento, proprio dei miracoli. In più, un'altra cosa, ancora qui inspiegabile umanamente. E quindi si deve dire il miracolo operato per mezzo dei santi angeli. Costruiscono nell'ipotesi di una costruzione, smantellamento, ricostruzione, smantellamento, riescono a ricostruirla perfettamente con le misure che combaciano con le fondamenta che sono a Nazareth. Io sfiderei uno dei nostri migliori cantieri edilizi di oggi a fare in 5 anni questi percorsi così, poter ricostruire la casa con le stesse precise dimensioni dell'epoca. Cioè, veramente ipotizzare che non sia opera soprannaturale ci vuole molta fede, non è scienza, ma è fantascienza, roba dei film, così se qualcuno è amante dei film di fantascienza, allora può anche metterci questa idea di qualche buon personaggio fa tutto questo, ma per me è fantascienza, quindi è molto più facile nulla è impossibile a Dio, leggiamo nel mistero del Vangelo di San Luca, proprio dell'Annunciazione, quindi come i santi angeli hanno voluto custodire questa bellissima casa.
Ecco,
E
Padre
in questa...
Gianpiero,
Sì.
no, scusami se come al solito ti
Prego,
interrompo.
prego, Antonio.
Dunque, Papa Leone XIII, no? Lo
Sì.
stesso Papa che poi dopo nella Santa Messa aggiunse, no, l'esorcismo, ecco, ricordiamo, no? Era proprio Papa Leone XIII che aggiunse alla preghiera, no, di esorcismo. Alla fine della Santa Messa, adesso non si dice più. Comunque, Papa Leone XIII definì Loreto la nuova Nazareth, no? La nuova Nazareth. E quindi la Chiesa ha sempre proprio creduto, scusami, nella traslazione miracolosa, questo segno straordinario. Beh, io un po' voglio farti questa domanda, no? Proprio a Nazareth, nostro Signore, no? Dice il Vangelo di San Matteo, dice che Gesù a Nazareth non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Quando lui proprio lesse, no, quel Vangelo, quel rotolo, anzi, scusatemi, quel rotolo, Gesù, i suoi concittadini non lo accettarono. Ecco, si può dire che in qualche modo si è traslata pure questa incredulità, nel senso che insieme alla casa, magari lì avvengono pochi miracoli. Proprio perché magari qualcuno la va a vedere, ma non crede veramente che quella sia la casa della Madonna. Ecco, possiamo pure anche osservare questo.
Beh, sui pochi miracoli avrei da ridire, però
Ce ne sono stati tanti, insomma.
è una bella intuizione, effettivamente, Antonio. E purtroppo forse è proprio l'intuizione del nostro tempo. A causa della loro incredulità non poter compiere. Abbiamo questo triste potere, se possiamo chiamarlo così, ahimè, proprio da vantarsene, di riuscire a bloccare l'opera benefica di Dio su di noi. Cioè, ci vuole fare dei benefici. Li rifiutiamo e non te li faccio, ma guarda ma come sono diventato forte, pensa, Antonio, pensa come sono forte, riesco a impedire perfino Dio di darmi degli aiuti, ma che testa baccata che ho, purtroppo è fatta così. Effettivamente sì, però sai cosa ti dico? L'esperienza dei santi è tutto il contrario. Pensa a un San Giuseppe da Copertino, la prima volta che arrivò a Loreto, il grande santo dei voli, San Giuseppe da Copertino, il grande devoto della Madonna, santo francescano. Arrivò alla sua nuova distinzione, era il convento di Osimo, città di Osimo, era lì dove terminerà la sua vita, e arrivando per Osimo si fermò un attimo al paese lì vicino di Campocavallo e da un balcone, o il confratello, gli chiese, dice, ma cos'è quella cupola, quell'edificio che vedo là lontano? Sai, lui è Copertino, quindi era un po' non conoscevo un po' che cosa avveniva in quel luogo lì, che cosa era, cioè, ma quella cupola che vedo, che cosa rappresenta? Dice, padre Giuseppe, e quella è la cupola dove contiene la santa casa di Nazareth, e Loreto, la casetta di Loreto. Ah, dice, capisco, vedo un stuolo di angeli salire e scendere dal cielo, salire per chiedere grazie e scendere ripieni di quelle grazie. Quindi, sì, quando c'è fede, arrivano anche le grazie, e quando non c'è fede riusciamo con la nostra incredulità anche a bloccarle, purtroppo, ahimè. E quindi San Giuseppe vedeva proprio come quel luogo era un luogo privilegiato di abbondanza e grazie. Proprio questo, perché lì il Signore ha collocato il centro della sua Chiesa, del cattolicesimo, e dobbiamo considerare i misteri operati in questa casa, Antonio, ma forse prima di fare questi misteri dobbiamo dare un attimo di suspense a questo punto, se sei
Sì.
d'accordo, Antonio, per fare un momento di pausa.
Sì, difatti, Padre Giampiero, adesso noi restituiamo per qualche minuto la linea alla regia che ci intratterrà con un po' un intermezzo musicale. Vi voglio ricordare, cari amici, il nostro numero di telefono fisso col quale ci potete contattare, potete fare naturalmente un intervento, le vostre osservazioni, 0825 444 391. Ecco, potete fare questo numero, troverete all'altro capo la nostra suora della regia e potete lasciare a lei, oppure se volete addirittura no, potete venire in diretta a fare qualche osservazione. E altrimenti con il WhatsApp, ecco, ci potete scrivere le vostre considerazioni e osservazioni. Ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, riprendiamo un attimo la nostra diretta. Questa settimana stavamo parlando, cari amici, con Padre Giampio della Madonna di Loreto, no? Questa memoria che si fa della Madonna di Loreto e di tutto quello, no? Che ha accompagnato questa devozione alla Madonna di Loreto, cioè la Santa Casa. Qui, tra le varie cose che leggevo, Padre Giampio, tutti i papi, o molti papi, hanno validato, hanno confermato il fatto miracoloso della traslazione di questa casa. Beato Pio IX, in una sua bolla, ricordava, no, un fatto molto importante. Lì non è soltanto appunto vissuta la Madonna, nata la Madonna, la casa di Nazareth, quindi Gioacchino e Anna. Quello è proprio il luogo dove è iniziato l'evento fisico della redenzione, cioè l'incarnazione. Lì è avvenuto l'annunciazione. Quindi quelle immagini che noi vediamo, no, anche in tanti quadri, Beato Angelico, no? Questa l'Immacolata che in preghiera, questa Vergine orante, riceve l'annunciazione dell'angelo, in quella casa sono cambiati, insomma, i destini dell'umanità. Quindi, no, come dire, è uno dei luoghi forse più iconici, più importanti del mondo, ecco.
E condivido, Antonio, questa riflessione, perché ovviamente tutti i bellissimi misteri della nostra redenzione sono stati operati qui. In questa casa a Nazareth avvenne la concezione immacolata di Maria Santissima, la nascita della Beata Vergine Maria. Lì avvenne lo sposalizio di Maria con San Giuseppe, ecco perché quindi gli ultimi pontefici hanno fatto molto riferimento alla Santa Famiglia di Nazareth, uno come modello delle comunità religiose, anche un modello delle piccole chiese domestiche che è la famiglia. E qui avvenne l'incarnazione del Verbo, essendo la Beata Vergine Maria, e qui visse per quasi 30 anni nascosto Gesù, la vita nascosta di Gesù per 30 anni, 3 anni di vita pubblica e 30 anni di vita nascosta. Dice San Virgilio del Monforte, nel Trattato della Vera Devozione, che Gesù glorificò Dio più con questa obbedienza nel suo nascondimento in questi 30 anni che quei 3 anni compiendo miracoli, predicazioni così del Regno dei Cieli. Ed ecco che allora tutti i cristiani, fin dai primi secoli, oltre una cinquantina di sommi pontefici, giustamente dicevi Antonio, hanno manifestato e avallato che quella è la Santa Casa di Nazareth, la casetta di Loreto. E i primi cristiani, questa santa casa venne tenuta dai primi cristiani in grandissima venerazione fino a quando rimase a Nazareth. In questa casa San Pietro e San Giovanni spesso celebravano la Santa Messa, verosimilmente. Vicino a questa casa Sant'Elena costruì una stupenda basilica dalla quale per un passaggio sotterraneo si discendeva nella Santa Casa, composta allora di 2 stanze, di cui una incavata nella roccia. E a questa santa casa, fino alla metà del secolo XI, erano diretti innumerevoli pellegrinaggi. Poi cosa capita? Abbiamo detto che nella visione che ha Santa Caterina Vegri, Santa Caterina da Bologna, Gesù gli dice che questo luogo infestato dai nemici di Gesù Cristo viene portata via questa casa. Quindi cosa capita? Siamo alla metà del secolo XX, i musulmani devastano tutta la Galilea e distruggono la stupenda Basilica di Nazareth, quindi non è più sicura questa santa casa, e quindi via Santi Angeli viene traslocata verso la Dalmazia. Sappiamo che siamo nel maggio del 1291 che avviene questa, che, non è, che scompare questa casa, non sappiamo la data precisa, ma sappiamo che il 9 e il 10 maggio alcuni contadini di Tersatto, siamo in Dalmazia, paese vicino a Fiume, videro uno strano edificio prima mai osservato. Ed entrati vi trovano un insieme di cose che ne facevano come una cappella e una casa. E nello stesso tempo la Madonna apparve al parroco di quel villaggio, gravemente ammalato, e gli riferì che la casa cappella trovata dai suoi parrocchiani era la sua dimora di Nazareth. E in prova di ciò, immediatamente lo guarisce da ogni infermità. Il parroco si alza, si informa dove si trovava questa santa casa di Nazareth, e trovatola vi entrò con la massima devozione. È un'unica porta, aperta da un lato, stanza rettangolare, il soffitto sormontato da un piccolo campanile, che era di legno dipinto di colore azzurro e diviso in più scompartimenti seminati qua e là di stelle dorate. Alla destra della porta vi era un'unica e stretta finestrella e di fronte alla porta si innalzava un altare sormontato da una croce. Bene, sulla destra dell'altare stava una statua della Madonna avente in braccia Bambin Gesù e i volti erano anneriti dal tempo e dal fumo dai ceri bruciati dinanzi a quelle sante immagini, quindi una venerazione grandissima in quei 12 secoli ha avuto quel luogo. A sinistra, vicino all'altare, si vedeva un piccolo armadio incavato nel muro che sembrava destinato a ricevere gli utensili necessari per la povera cucina e conteneva alcuni piccoli vasi e scodelle simili a quelli di cui si servono i poveri abitanti delle campagne per prendere cibo. E per ultimo, là vicino c'era una specie di camino sormontato da una nicchia. Cosa capita? E il vescovo del luogo, che era anche il governatore della Dalmazia, avvisato dell'accaduto, crede di riconoscere in quel misterioso deposito il santuario di Nazareth. E cosa fa? Invia in Palestina dei commissari scelti perché constatassero se questa era la Santa Casa che fino allora si era trovata a Nazareth. Com'è possibile? Potremmo dire, se Nazareth è arrivata qua in 448 e nessuno ci ha informato. E allora arrivano in Galilea, arrivano in Nazareth e in Galilea vedono le fondazioni dalle quali era stata staccata la casa che adesso si trova in Dalmazia. E tutti gli accertamenti affermavano essere quella casa la vera casa della Madonna di Nazareth. E subito i fedeli accorsero e corsero anche a venerare questa santa casetta di Nazareth, proprio per ringraziare il Signore di questo dono che gli aveva fatto. E anche i miracoli che si operavano erano grandi e numerosi, e questo faceva correre ancora con maggiore sollecitudine questo dono di grazia che è la casetta di Nazareth. Però 3 anni dopo, il 10 dicembre del 1234, gli angeli scesero dal cielo, presero nuovamente la Santa Casa e con rapido volo la portarono in Italia. La deposero in una selva presso Recanati, nel Piceno, di proprietà di una certa signora Loretta, e da qui vedremo dopo anche la Madonna di Loreto. Ma anche qui la casa non doveva rimanere a lungo. Anche qui si hanno grandi concorsi di pellegrinaggi. Ma quell'affluenza favorì briganti, latrocini, altre cattive opere che non facevano onore alla Santa Casa di Maria. Allora gli angeli la tolsero di là e la trasportarono su di un colle appartenente a due fratelli. Ma questi due fratelli, che erano anche in discordia tra di loro, ne fecero una bassa speculazione e una quarta volta gli angeli presero la sacra dimora e la portarono a Loreto. E qui adesso vorrei, Antonio, fare una pausa, perché prima ci dicevi che è stata traslata anche l'incredulità di quelli che non credevano a Gesù. Invece, io qui adesso vorrei vedere invece un'altra incorrispondenza. Vedi, Dio ci fa le grazie, la Madonna ci fa le grazie e ci dà la libertà, ahimè, o libero arbitrio, di corrispondere o rifiutare. Pensa, in quella città arriva la casa di Loreto, arriva la casa della Madonna dove è abitato. Io la utilizzo per fare mercanteggiare, o gli altri facevano i briganti, sciupavano le grazie, sciupavano e sprecavano. E questo dopo li fa privare di questa grazia. Quindi pensiamo quanto il Signore fa a ognuno di noi tante determinate grazie, la sua bontà, la sua misericordia. E questa ci deve innanzitutto non far montare superbia, ma anzi con santo timore dobbiamo accogliere, dobbiamo anche stare attenti a farle fruttificare. Ti ricordi quando quei talenti che il buon padrone dà e quell'altro lo sotterra a terra, lo sotterra per terra, lo metti in un fazzoletto perché non lo fa fruttificare. Peggio ancora se dopo lo sciupa, lo spreca. Questo mi sembra un po' di vedere queste varie traslazioni, proprio un dono che il Signore fa. Chiaramente non sono doni che ci dà per sempre, perché per sempre ci darà l'eternità, il paradiso, ma questi doni, che ne hai fatto? Ti ho dato questa grazia per un anno, ti ho dato per 2 anni, ti ho dato... Come l'hai fatta a fruttificare? No, ma io la volevo per 10 anni. Ma questo tempo che ti do, come la fai a fruttificare? No, ma se era per 10 anni, poi l'hai fatta fruttificare. Adesso, no, no, facciamo vedere tutti i doni che il Signore ci dà qui e che non qui adesso. Sì, Antonio, una domanda?
Sì, difatti volevo proprio dirti che abbiamo ricevuto una domanda da parte di una nostra ascoltatrice, no? E allora se cortesemente, riguarda naturalmente questo argomento, allora se dalla regia ci possono leggere un attimo questa domanda così possiamo rispondere in diretta.
Maria, sono Lucia dalla provincia di Foggia. Volevo fare una domanda a Padre Giampiero riguardo alla casetta di Nazareth, no? Per quanto riguarda il discorso del posizionamento della casetta. Adesso lei si trova all'interno di questo santuario, di questa basilica. Quindi come è stata, cioè se all'inizio era stata poggiata su questa strada di passaggio che era anche molto precaria, come poi alle fondamenta della basilica la vanno riposizionate di nuovo gli angeli, volevo capire perché è un po' un mistero. Si sta parlando della chiesetta, mi ponevo questa domanda, grazie, cioè nel senso che all'interno della basilica come è stata rimessa, poi che aveva della basilica è stata fondata sul fondamento, poi l'hanno costruita.
Ecco, e questa era la domanda. Spero si sia capita, padre.
Sì,
Sì.
è abbastanza, anche se un po' la voce così, però è stata abbastanza chiara. Grazie intanto Lucia. Allora, non è che dopo la casetta, quando la basilica diciamo che l'hanno costruita attorno alla casetta. Come ad esempio da un luogo, da un punto importante, costruiscono attorno a una città. Quindi la basilica è stata costruita sormontando tutto, costruendo attorno alla casetta e custodendola. Quindi diventa come un guscio che viene messo a proteggere qualcosa di prezioso, un cofanetto che vuole custodire una perla. E non è stata spostata, ma è stata fatta questa, realizzata proprio ad hoc quest'opera. E tra cui quest'opera, sai come inizia Antonio quest'opera di costruzione, di edificazione di questa chiesetta di Loreto? Siamo nell'agosto del 1464, muore ad Ancona Papa Pio II e i cardinali che lo avevano accompagnato decisero di tornare a Roma per eleggere il nuovo Papa, per fare quello che chiamiamo adesso il conclave. In quei giorni ad Ancona è stata colpita dalla peste e la città aveva assunto un aspetto pauroso, le persone colpite erano tantissime. I morti erano tanti che i becchini a stento facevano in tempo a dare loro una necessaria sepoltura. Tra i colpiti c'era anche un cardinale che aveva accompagnato il Papa, era un cardinale Pietro Barbo, uomo molto buono di virtù, di prudenza e di esperienza. Preso dalla peste, era in grave tristezza e si ricordò di essere vicino a Loreto, alla città di Maria, e chiese di essere portato nella Santa Casa della Madonna. Giunge lì, furono allontanati tutti quelli che erano per timore dell'infezione. Il cardinale rimase solo in preghiera. Si addormentò e in sogno ebbe questa visione. Gli apparve, la Madonna le appare, gli sorrise amorevolmente e gli promise che sarebbe guarito e gli ordinò di recarsi subito a Roma per l'elezione del nuovo Papa, avendo la Chiesa bisogno del suo pastore e dicendogli anche, guarda, il nuovo Papa sarai tu. E cosa capita? Si sveglia da questo sonno e dopo questa visione. E quel sogno era stato un annunzio della Beata Vergine Maria. Cardinal Balbo si desta e si trova miracolosamente guarito. Rese grazie alla sua benefattrice e parte subito per Roma, dove venne eletto sommo pontefice col nome di Papa Paolo II. E appena eletto Papa, gratissimo a Maria, volle che attorno alla Santa Casa sorgesse un tempio maestoso, a perenne ricordo della regale tenerezza di Maria verso i suoi figli. Quindi, Questa costruzione, operata e voluta dal Papa Paolo II, è praticamente un ex voto, un ringraziamento per la guarigione avvenuta immediatamente dalla peste, per l'elezione al Sommo Pontificato, così, e da Papa può fare un regalo alla Madonna da Papa, quindi la costruzione di questo santuario, questa basilica stupenda. Quindi, per rispondere alla domanda della nostra amica Lucia di Foggia, quindi questa costruzione è stata costruita attorno alla chiesa, quindi la chiesa di Nazareth, anche con quando ci fu l'incendio del 1921 che distrusse tante cose, anche la statua della Madonna, dopo venne che si la statua precedente si era un po' tradizione pensare che fosse della scuola di San Luca, quindi lo stesso San Luca avesse realizzato quella scultura, o almeno i suoi discepoli. Facendo lavori al pavimento della basilica, hanno riscontrato questo fenomeno, questa cosa che queste cose un po' particolari che sorge su una strada, che la parte nel fosso e si trova senza fondamenta, e tutta questa struttura è ancora rimasta integra per tutti questi secoli, neanche una fessura, anche lì gli architetti, così gli studiosi, dicono, ma è possibile una muratura di così antichità, grande così, senza problemi di cedimento delle strutture così. Quindi per rispondere, questa basilica bellissima che vediamo ancora oggi è stata tutta rifatta attorno e per onorare proprio questa santa casetta di Nazareth.
Quindi, padre Giampio, un po' è come è stato fatto per la Porziungola in qualche modo, cioè intorno alla chiesetta originale, no? È stato poi fatto tutto il grande santuario, quindi diciamo è proprio il cuore, no? del santuario che possiamo ammirare oggi, che è fatto dal mura originale della casa della Madonna, insomma.
Esattamente, e anche questa chiesetta qua, chiaramente lì Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, è il cuore del francescanesimo, mentre Loreto diventa il cuore della cristianità, della cattolicità, di tutto così. Però il principio, giustamente, Antonio, è lo stesso. Anche lì quella casetta, quella è stata edificata anche lì nei primi secoli, intorno al IV, V secolo, da quando arrivavano i primi eremiti dalla Terra Santa e volevano un luogo per poter raccogliersi in preghiera, e quindi anche questo Santa Maria in Giosafat era dedicata anticamente. Dopo Santa Maria degli Angeli, perché alla Porziuncola si sentivano molto spesso dei cori angelici che cantavano, quindi anche lì in onore della Beata Vergine Maria. Quindi questo a Loreto, questa basilica, tutto quello che è stato fatto in onore di questa santa casetta, per ricordare la sua traslazione miracolosa, per ricordare tutte le grazie che la Madonna vuole dare, per dire statene qui con noi, non vogliamo più lasciarti così, e quindi cerchiamo di meritarci per questo dono che l'Italia ha potuto ricevere. Bisogna proprio sia più grata alla Beata Vergine Maria e la ringrazio, intanto che anche per questo è stata eletta, dopo innalzata come patrona della regione delle Marche, e anche la patrona delle aviazioni militari e di tutti coloro che viaggiano per aereo, per ricordare questa traslazione angelica.
Uno dei più grandi devoti, padre Giampio, della Santa Casa è stato padre Pio. Infatti questo proprio giusto, siccome padre Pio sappiamo, no? Sapeva delle cose che umanamente parlando, no? Nessuno poteva sapere. Un giorno un suo figlio spirituale proprio gli chiese se lui, visto che lui non è mai stato a Loreto fisicamente, no? Però è molto devoto. Allora un suo figlio spirituale gli chiese, dice, ma veramente la casa di Loreto è quella nella quale ha vissuto la Madonna, si è compiuto il mistero dell'incarnazione, eccetera? E padre Pio disse subitissimo: se entrassi un solo istante in quella casa, per la grande emozione ne morirei, disse padre Pio. Quindi, proprio perché lui probabilmente lui ci sarà stato in bilocazione, chi lo sa, però certamente, diciamo, con la conferma, no? La conferma da parte di questo grande mistico, della verità, della realtà di questa reliquia così straordinaria.
Se permetti, Antonio, lo sappiamo che Padre Pio è stato là in bilocazione. Sai da
Ah, ecco.
quando un confratello di Padre Pio, che era lui era nella Basilica di Loreto, e gli disse, andò un giorno a trovarlo, voleva molto bene a Padre Pio, dice: Padre, ma perché non venite a Loreto a visitare la Santa Casa di Nazareth? La Santa Casa di Loreto, la casetta dove è nata la Madonna, così. Dice, vedi, figlio mio, io vengo tutti i giorni lì alla casetta di... Dice, ma Padre Pio, ma state
Ah.
scherzando? È da diversi anni che sono qua, nessuno mi ha mai detto che siete... Se venite voi, c'è una reclama, cioè, l'avrei sicuramente saputo. No, tu facci caso, ma io vengo tutte le sere ai vespri. Ah, dice, va bene, se lo dice Padre Pio, non mi dice mica le bugie, Padre Pio. Allora ritorna in convento e si trova di nuovo alla Basilica di Loreto e dice: adesso voglio stare attento se Padre Pio viene veramente. A un certo punto stanno per iniziare i vespri e vede nel luogo dove sono i frati il corrimano, è presente lì quelle le passamanerie, queste cose qua, che a un certo punto si sgancia dal suo anello. Fa come per un attimo spostarsi per far passare qualcuno e si riaggancia. Ma non c'era nessuno lì visibilmente. E questo qui dice: ah, ecco dove è Padre Pio. E Padre Pio ha manifestato, si è fatto vedere con questo come se il coso, la transenna lì del passaggio, viene un attimo spostata per lasciare passare qualcuno e poi rimessa nuovamente sul posto. E così questo confratello ebbe di nuovo la conferma. Di questo grande mistero. Quindi, sì, Padre Pio andava regolarmente a Loreto a dedicare, a visitare la sua mamma celeste. Che sono bellissimi tanti, anche quando si entra c'è un elenco di tutti i santi, beati, personaggi illustri, ma noi ci interessano principalmente gli illustri santi e beati che hanno visitato la Basilica di Loreto, veramente tutti dei secoli così, tutti nomi famosissimi di grandi santi, forse meno conosciuti, ma veramente c'è proprio una schiera che è stata lì proprio per venerare e ringraziare questo dono. Ma noi abbiamo anche nella storia dei miracoli grandissimi operati in onore della Beata Vergine Maria di Loreto, guarda, giusto giusto per citarne qualcuno, prima, visto che siamo un po' i minuti, ci dicono che dobbiamo concludere. Sai chi salvò Cristoforo Colombo nella scoperta dell'America? Fu la Madonna di Loreto, perché
Ah.
Cristoforo Colombo la invocava durante una pericolosissima tempesta. E dopo il ritorno in patria, mandò a Loreto il compagno Pedro de Villa a ringraziare la Madonna della grazia concessa. Vittoria di Lepanto, chi diede la vittoria ai cristiani? Insieme alla Madonna del Rosario, anche la Madonna di Loreto. E dopo la vittoria, l'ammiraglio della flotta dei crociati, Giovanni d'Austria, si recò a Loreto a sciogliere solennemente un suo voto assieme a molti scavi cristiani. La città di Udine, chi l'ha salvata dalla peste, fu la Madonna di Loreto. E dopo questa grazia ottenuta, 300 gentiluomini di Udine andarono in pellegrinaggio fino a Loreto per ringraziare la Madonna per la scampata peste. E Papa Giulio II, chi lo salvò da morte? Fu la Madonna di Loreto ed ecco che il Papa, dopo lo scampato pericolo, si recò a Loreto a ringraziare la sua protettrice e volle fare murare nella parete del santuario una palla di cannone a ricordo della palla che piombò nella sua camera lasciandolo incolume durante l'assedio della Mirandola, mentre i suoi servi morirono. Quindi, giusto così per citare alcuni nomi così, ma per ricordare quanti sono le grazie e i benefici che la Madonna vuole dare a coloro che glielo chiedono. Bene, vogliamo essere anche noi tra questi devoti per ringraziare innanzitutto i misteri della redenzione, della bontà del Signore che ha manifestato e che hanno toccato la Beata Vergine Maria con la sua cooperazione, con la sua collaborazione, questo mistero dell'incarnazione redentiva. E ci dice uno di essere devoti. E due, come dice Sant'Agostino, devozione vuol dire imitazione. E ritornando a Fatima, ai tre pastorelli ha chiesto questa collaborazione, la Madonna. Bene, trovi insieme a questi tre santi pastorelli, Francesco, Giacinto e Lucia, a Fatima, trovi anche tanti altri collaboratori, fedeli, discepoli consacrati all'Immacolata, alla Regina, la sempre vittoriosa, alla Regina dei nostri cuori. Sei d'accordo, Antonio, andiamo con la conclusione?
Sì, siamo in conclusione e quindi lascio a te naturalmente la benedizione sacerdotale e le preghiere.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io ti ami sempre più. Siate
cuore di Maria. E
la salvezza dell'anima mia.
prima benedizione, ricordiamoci, particolarmente, ma sempre quando facciamo l'Angelus, oggi proprio questo grande mistero è avvenuto lì. Il Verbo si è fatto
Esatto.
carne nella casetta di Loreto. Bene. Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.